varie fasi dell'anestesia. Una delle fasi sicuramente, uno dei momenti più importanti, è quello della valutazione che si fa, cioè della visita anestesiologica, in cui si cercano di raccogliere informazioni che possano aiutare diciamo esecuzione poi dell'intervento chirurgico da una parte e l'anestesia dall'altra. Sono diciamo tante le informazioni potenzialmente importanti che si ricavano durante la visita anestesiologica e in qualche modo hanno tutte a che fare con come dire, alla fine quello che riassume è la valutazione del rischio che si attribuisce a un determinato paziente per un determinato tipo di intervento. Cioè attraverso queste informazioni io posso desumere con ragionevole certezza quale sarà il rischio di morte o di complicanze a cui quel paziente andrà incontro per l'esecuzione non solo dell'anestesia ma dell'intervento chirurgico in generale. E questo quindi mi serve poi per poter adottare delle strategie di vario tipo, farmacologiche, di monitoraggio, di osservazione o quant'altro, per ridurre al minimo il rischio del paziente stesso. Quali sono le informazioni che servono e sono utili? Va bene, parte chiaramente i dati anagrafici, il tipo di accesso, il tipo di intervento. Gli interventi sono classificati a prescindere dal tipo di anestesia in base alla zona che viene operata e in base alla procedura che viene adottata, nel senso che in una classificazione, diciamo, grossolana degli interventi chirurgici, gli interventi considerati a basso rischio sono tutti quelli di superficie, interventi a rischio medio-elevato sono quelli invece che comportano l'accesso a una delle cavità, tipo addome, torace, cranio. E quindi interventi neurochirurgici, toracici e addominali. Interventi ad alto, altissimo rischio sono fondamentalmente gli interventi che comportano un accesso alle strutture vascolari. Quindi, interventi di chirurgia vascolare in generale sui grossi vasi sono in assoluto probabilmente quelli a maggior rischio, e questo anche perché non solo il tipo di chirurgia, quindi il rischio di sanguinamento, il rischio di ischemia o quant'altro, ma anche perché per un motivo come dire ancora più importante, se io ho bisogno di un intervento a vaso grosso, l'aorta, aneurisma dell'aorta. Questo cosa vuol dire? Che io come paziente presento in qualche modo una patologia che mi interessa i vasi e che quindi, interessandomi l'aorta, potenzialmente può interessarmi anche gli altri vasi. Per fare un esempio semplice, se io devo fare un intervento sulla carotide perché ho un'ostruzione, una placca sulla carotide e quindi mi devono andare a disostruire. State tranquilli che nella stragrande maggioranza dei casi quello stesso paziente che ha un problema alla carotide avrà anche un paziente un problema per esempio sulle coronarie simile, e quindi è un paziente a doppio rischio, non solo perché io devo intervenire sui grossi vasi, ma anche perché sto intervenendo su un paziente che ha altre comorbidità, perché come voi mi insegnate, se io ho un danno, una trombosi, una placca sulla carotide, molto verosimilmente ce l'avrò anche su altri vasi importanti del corpo. Poi è importante chiaramente il tipo di intervento, cioè l'intervento di elezione o il tipo di intervento di urgenza. L'intervento di elezione mi permette di programmare, pianificare eventualmente anche una serie di esami strumentali per studiare meglio il paziente o per in qualche modo pianificare una serie di strategie che possono aiutare il paziente. Nell'intervento di urgenza questo non c'è. Come mi arriva il paziente, così io devo operare. Quindi chiaro che l'intervento di urgenza presuppone sempre un rischio superiore rispetto all'intervento di intervenzione. Poi possono anche essere importanti fattori sociali, ambientali, religiosi. Testimone di Geova, per esempio, un classico, perché il testimone di Geova che deve fare un intervento che lo pone a rischio di sanguinamento avrà bisogno di una serie di accorgimenti. Da una parte per evitare o ridurre al minimo le perdite di sangue, dall'altra parte per trovare delle soluzioni eventualmente per rimpiazzare eventuali perdite ematiche. E quindi questo da una parte. Dall'altra poi è importante l'anamnesi del paziente, cioè le patologie e le morbidità che il paziente ha presentato o presenta, perché fondamentalmente tutte le patologie possono in qualche modo andare a interferire con la condotta anestesiologica e chirurgica. Quindi, per esempio, anamnesi neurologica: paziente ha un'ipertensione endocrina. C'è un aumento della pressione all'interno della scatola cranica. Questo può avere importanza perché mi porterà a non impiegare farmaci che potenzialmente possono aumentare la pressione endocranica, oppure mi porterà a fare attenzione ad alcune manovre che potenzialmente possono aumentare la pressione endocranica, o mi porterà a evitare alcuni tipi di anestesia che potrebbero peggiorare l'ipertensione endocranica. L'esempio più stupido può essere l'anestesia periferica, per assurdo. Uno dice, ma uno ha un'ipertensione endocranica, allora magari gli faccio un'anestesia subaracnoidea periferica in modo da non interferire. In realtà, per assurdo, l'anestesia subaracnoidea, poiché comunque prevede o può prevedere una perdita di liquor, può far sì che la pressione all'interno del liquor si riduca e quindi la pressione che esiste a livello del cervello possa spingere il cervello in basso e far impugnare e quindi avere ulteriori problemi neurologici. Anamnesi respiratoria, asma, pneumotorace, bronchiti croniche, perché comunque se noi andiamo a fare un'anestesia generale andremo a fare un'intubazione del paziente, andremo ad attaccare una macchina. Un paziente asmatico, per esempio, può essere più facilmente soggetto a crisi asmatiche nel momento in cui noi gli andiamo a manipolare le vie aeree, o nel momento in cui magari gli diamo dei farmaci che possono sensibilizzarlo particolarmente. Un paziente bronchitico cronico grave magari dopo l'intervento potrà non riprendere a respirare in modo adeguato per un certo periodo, perché comunque non dimenticate che l'anestesia e la chirurgia, soprattutto in alcuni distretti, vanno a interferire direttamente con la funzione respiratoria. Cioè l'uso di determinati farmaci, per esempio, possono portare a dei disturbi respiratori che possono durare 2 o 3 giorni, che normalmente sono disturbi facilmente superabili da una persona sana, ma che in realtà per pazienti che già sono al limite possono creare un problema supplementare. Se il mio paziente ha un pneumotorace, io devo stare attento, perché con la ventilazione a pressione positiva che gli faccio in anestesia generale, questo pneumotorace si può rifornire e diventare iperteso. Ovvio poi le patologie cardiovascolari, perché comunque l'intervento chirurgico è considerato sempre un promotore di una risposta allo stress da parte del paziente. Esiste lo stress chirurgico, esiste lo stress metabolico. Per farvi capire, la fatica metabolica che un paziente deve superare con l'intervento chirurgico è più o meno pari a un aumento del consumo di ossigeno che vi comporta a fare 2 scale a piedi. Allora, se già avete un paziente che ha una patologia cardiaca che magari vi impedisce di fare le normali attività quotidiane, allora è ovvio che questo paziente non ce la farà a sopportare lo stress di un intervento chirurgico. Se già normalmente un paziente che non è in grado di uscire di casa o di spostarsi semplicemente dal letto alla poltrona, e quindi non è in grado di fare 2 piani di scale, non sarà in grado, non avrà una situazione cardiovascolare sufficiente per permettergli di superare lo stress chirurgico, e quindi è un paziente che sarà a rischio altissimo di complicanze cardiovascolari. Patologie endocrine, diabete. Pensate a un paziente diabetico che normalmente è in trattamento con ipoglicemizzanti orali e che viene operato allo stomaco. Questo paziente nei giorni successivi all'intervento non potrà assumere la sua terapia e quindi correrà il rischio di vedere il suo diabete scompensato. E allora magari in questi casi sarà opportuno fare una serie di passaggi e convertire temporaneamente il paziente all'insulina, quindi a terapie indifferenti, sottocute. Paziente allergico, quanti ce ne sono? Sono praticamente tutti, in qualche modo riferiscono un qualche tipo di allergia, e alcuni farmaci dell'anestesia possono provocare allergie, soprattutto perché sono farmaci che normalmente il paziente non ha mai testato prima. Cioè mentre il paziente vi dice: sì, ho preso l'aspirina e sono allergico all'aspirino, sono allergico alla penicillina, nella maggior parte dei casi un paziente che non è mai stato operato non potrà sapere di essere allergico, che ne so, ai miorilassanti, che pure fra tutti i farmaci dell'anestesia sono quelli che più facilmente possono scatenare crisi allergiche. Altri apparati gastroenterico, muscoloscheletrico, eventuali pregresse complicanze. È un classico chiedere al paziente se ha già subito un intervento chirurgico, se ha già subito un'anestesia, se un'anestesia è stata fatta a magari parenti vicini, consanguinei, perché esistono delle patologie, esiste una patologia a trasmissione genetica che si chiama ipertermia maligna, che viene fondamentalmente elicitata proprio da alcuni tipi di anestetici. Allora, voi somministrate questo anestetico, il paziente ha questa anomalia genetica, si scatena un'ipertermia maligna che comporta una serie di disturbi che nascono a livello muscolare ma che poi interessano tutto l'organismo e che possono portare addirittura a morte il paziente. Quindi, a volte, il paziente può sapere se in famiglia c'è qualcuno che ha avuto questo problema e io posso in qualche modo sottoporre questo paziente a un test specifico per capire se anche lui sia predisposto o meno. È un test particolare che prevede una biopsia muscolare, viene fatto in alcuni centri specifici in Italia, quindi non dappertutto. Quindi è chiaro che nel momento in cui io individuo il potenziale rischio per questo tipo di paziente, dovrò avviare con tutta una trafila molto particolare, come anche eventuali complicanze che può aver presentato precedentemente, sono di nuovo crisi allergiche, reazioni allergiche. Solitamente, se il paziente ha presentato determinati problemi con l'anestesia, il paziente viene avvisato di questo fatto, in modo che se si dovesse ripresentare la necessità di un intervento chirurgico, il paziente stesso a riferire di eventuali problemi avuti. Eventuale uso o abuso di droghe o alcol, perché l'uso o abuso di questi farmaci può comportare una risposta anomala ai farmaci anestetici. Per dirvi, magari vi può essere il paziente che abusando di droghe può avere un accelerato metabolismo, perché ha subito un'induzione enzimatica, un accelerato metabolismo di alcuni farmaci anestetici. Che so io, una persona che abusa di oppioidi, è chiaro che durante l'intervento molto probabilmente avrà necessità di una quantità di oppioidi molto maggiore e magari dopo l'intervento più verosimilmente potrà andare incontro a crisi di astinenza o quant'altro. Quindi sono tutta una serie di problematiche che vanno affrontate e insieme con queste è necessario a volte fare anche una valutazione obiettiva di alcune caratteristiche anatomiche del paziente. Per dirvi, se il paziente andrà incontro a un'anestesia periferica, che sia una peridurale, che sia una subaracnoidea, questa anestesia periferica viene fatta andando a fare un'iniezione fondamentalmente a livello della colonna vertebrale. E allora, se il paziente presenta delle deformità, delle conformazioni particolari della colonna o delle lesioni, per esempio sulla cute sovrastante la colonna vertebrale, questo tipo di anestesia spesso non sarà possibile farlo. Come anche l'aspetto della testa, del collo e della bocca ha un'importanza fondamentale, perché mi permette di prevedere se la manovra di intubazione tracheare sarà una manovra facile o difficile. Tant'è che esiste una classificazione, che è quella di Mallampati, che mi permette di prevedere una difficoltà di intubazione. La classificazione di Mallampati è questa, sono quattro classi, e fondamentalmente si fa facendo aprire la bocca al paziente e vedendo quello che si riesce a vedere con l'apertura della bocca. Se io riesco a vedere palato molle, fauci, uvula, pilastri anteriori e posteriori, la Mallampati sarà 1 e quindi l'intubazione sarà prevedibilmente facile. Se io invece non vedo niente, vedo solo il palato duro, la Mallampati 4, l'intubazione sarà verosimilmente difficile. Che vuol dire intubazione difficile? Vuol dire che potrei avere difficoltà a inserire il tubo nelle vie aeree, nella trachea del paziente. E se io non riesco a fare questo, il paziente può rischiare di morire. Perché? Perché con l'induzione dell'anestesia, la somministrazione di anestetico e di bloccanti neuromuscolari, il paziente per un X periodo di tempo non respira. E la sua respirazione, la sua ventilazione dipendono dall'esterno, da noi. In una prima fase, fin quando non si addormenta, il paziente viene ventilato in maschera dall'esterno, poi viene intubato. Se l'intubazione non è possibile, il paziente rimarrà in apnea fin quando non smaltisce l'effetto dei farmaci e quindi può andare incontro a problemi. Se quindi io prevedo già da prima dell'anestesia che l'intubazione sarà difficile, dovrò mettermi in grado di ridurre al minimo i rischi derivati da questa situazione. Come potrei fare, secondo voi?
Con una tracheostomia.
Non vai direttamente alla trachea, la fai in situazioni di emergenza, è difficile che la fai prima, a meno che non ci siano situazioni particolari. Per esempio, uno, quando addormento questo paziente, non gli faccio i farmaci neorilassanti che gli bloccano il respiro. Per cui lo addormento magari un pochino, ma senza dargli bloccanti neuromuscolari, in modo che mantenga il respiro spontaneo. Oppure lo intubo direttamente da sveglio, oppure altra possibilità molto più diciamo eseguibile, lo intubo con l'ausilio di un broncoscopio, cioè il broncoscopio che direttamente entra nelle vie aeree, sul broncoscopio poi infilo il tubo. Quindi mi metto in condizioni, metto il paziente in condizioni di sicurezza per il controllo delle vie aeree a fronte di questa prevista difficoltà. Qui, malampati, poi ci sono degli altri segni più o meno indiretti che possono far prevedere una difficoltà o meno delle vie aeree. L'apertura della bocca, se il paziente non apre la bocca o la apre poco, sarà impossibile inserirgli il laringoscopio. Per intubare il paziente, come avviene nelle manovre di ipervietà, deve avere, al paziente deve essere estesa la testa sul collo. Ci sono alcuni pazienti che per problemi magari alla colonna cervicale non sono in grado di estendere la testa. Quindi estensione della testa, rigidità del collo, apertura della bocca, distanza tiro mentoniera, cioè la distanza che esiste tra il mento e il pomo da lato, che deve essere superiore alle tre dita. Ci sono quindi, come vi dicevo, tutta una serie di segni diretti e indiretti che mi permettono di prevedere una difficoltà di intubazione e quindi di mettere in atto degli accorgimenti e delle strategie per ovviare a tale tipo di. Cos'altro poi importante? Importante sapere le terapie che il paziente fa, perché alcune terapie possono interferire con i farmaci d'anestesia. È importante andare a fare una valutazione laboratoristica di alcuni esami. In teoria non esiste un protocollo degli esami necessari, un protocollo adottato da tutti, uguale per tutti, sugli esami necessari per un'anestesia generale, un intervento chirurgico. Certo è che alcuni parametri di laboratorio sono importanti perché in qualche modo possono modificare la condotta anestesiologica e quindi, per dirvi, conoscere un emocromo, conoscere la coagulazione del paziente. Coagulazione del paziente è particolarmente importante nel momento in cui io devo andare a fare un'anestesia periferica. Con l'anestesia periferica io inserisco un ago a livello della colonna E nell'inserimento di quest'ago io vado fondamentalmente a cielo coperto. Può capitare che possa lesionare dei vasi. Se il paziente è scoagulato, un sanguinamento interno a livello del canale vertebrale dove è il midollo può comportare un ematoma che comprime il midollo e mi può dare dei seri problemi neurologici. Infatti le coagulopatie o l'assunzione di anticoagulante sono delle controindicazioni all'esecuzione di questo tipo di anestesia. Ci sono alcuni ambiti in cui questo è un problema serio. Pensate, le anestesie periferiche, l'anestesia subaracnoidea, che viene fatta a livello di lombare L2 L3, è un'anestesia perfetta per gli interventi agli arti inferiori o alla pelvi. Quindi è un'anestesia che va molto bene per molti interventi ortopedici. Se considerate però che molti interventi ortopedici, penso che so io alla frattura di femore, si fanno negli anziani e che molto spesso gli anziani assumono terapie anticoagulanti o antiaggreganti per patologie pregresse, notate quindi come a volte si possono creare dei problemi non indifferenti, tant'è che in chirurgia ortopedica per le anestesie periferiche ci sono tutta una serie di protocolli specifici per le tipologie di anticoagulanti o antiaggreganti che il paziente prende. Che so io, se prende il Tiglid prima di fare quell'intervento e quindi prima di poter fare un'anestesia subaracnoidea si devono aspettare 5 giorni, l'aspirina un giorno, gli anticoagulanti orali vanno sospesi eventualmente se l'INR è troppo lungo e l'intervento va fatto d'urgenza, si devono antagonizzare, cioè ci sono tutti una serie di aspetti non di secondaria importanza e che a volte poi costringono a fare un tipo di anestesia rispetto a un altro tipo di anestesia. Altri esami, la funzionalità renale e epatica è importante perché molti farmaci vengono eliminati per via renale o vengono metabolizzati per via epatica. Quindi se io so che il paziente è un paziente nefropatico, so che alcuni farmaci in questo paziente dureranno molto di più perché saranno eliminati con maggior difficoltà e quindi eviterò di usarli. Lo stesso per la funzione epatica. Ci sono degli esami che vengono fatti che sono specifici per l'esecuzione di un'anestesia generale e in particolare quando si somministrano dei bloccanti neuromuscolari tipo la succinicolina. Non so se vi è capitato di vedere, nell'ambito dell'ortite che si fa prima di un intervento vengono chiesti due esami che sono le colinesterasi plasmatiche e il numero di dibucaina, che altrimenti non avrebbero alcun senso per essere misurati e che indirettamente sono dei parametri che ci permettono di capire se determinati farmaci potranno essere metabolizzati facilmente o meno dal paziente. Poi, che so io, ma ci sono tantissime situazioni specifiche che richiedono l'esecuzione della conoscenza di alcuni parametri specifici a seconda delle patologie. Una volta messa insieme l'anamnesi, la valutazione obiettiva, le terapie, il tipo di esami, la funzione renale, cardiovascolare, respiratorio o quant'altro, tutto questo poi si riassume in un numero che fondamentalmente il tipo, la gravità, il tipo di rischio che il paziente presenterà per l'intervento chirurgico. Secondo, la classificazione ASA, che è una classificazione della Società Americana degli Anestesisti, American Society of Anesthesiologists. In base a questo, al paziente verrà dato un numero, gli sarà attribuito un punteggio ASA, che sarà 1, laddove il paziente sta bene, non ha nessun problema. 2, è un paziente che ha un minimo disturbo sistemico, che può centrare o meno sull'intervento, ma che è solitamente controllato, che vi devo dire, un iperteso in trattamento, un diabetico in trattamento. 3, il paziente ha una grave malattia sistemica correlata o meno alla regione dell'intervento. So io, una grave patologia polmonare, una grave DPCO. 4, paziente ha una grave malattia che in qualche modo di per sé, a prescindere dall'intervento, potrebbe pregiudicare la sopravvivenza, che sono un infarto recente. 5, un paziente che non ha o ha scarsissime possibilità di sopravvivenza e che viene sottoposto all'intervento come ultima chance, possibilità. Una dissezione acuta dell'aorta. Il tutto poi, se l'intervento viene eseguito d'urgenza, quindi ulteriormente aumenterà il rischio per il paziente stesso. Quindi al numero dell'ASA poi si aggiungerà E nel caso in cui il paziente debba essere operato di urgenza. Poi ci sono altre classificazioni che in qualche modo aiutano a capire il rischio. Questa è una classificazione della New York Heart Association, NYHA, in cui si valuta in modo più specifico il rischio cardiovascolare. Quindi i pazienti, anche in ambito cardiologico, sono classificati con questa classe, con questo tipo di classificazione, che in qualche modo è una classificazione semplice e si basa sulla capacità o meno del paziente di fare attività fisica e quindi di reggere lo sforzo fisico. Quindi via 1, un paziente che non ha nessun sintomo durante un esercizio fisico normale. Via 2 è un paziente che comunque nelle attività quotidiane presenta una sintomatologia, riesce a farlo, ma comunque presenta una sintomatologia di affaticamento, di dispnea. 3, è un paziente che normalmente non riesce ad affrontare, ad effettuare le normali attività quotidiane. 4, è un paziente che normalmente è allettato e che non è in grado di fare il minimo sforzo. Chiaro che tutto questo poi, tutta questa valutazione, andrà a incidere ovviamente sull'entità del rischio operatorio, chirurgico, anestesiologico del paziente stesso. Una volta fatta la valutazione, una volta avviato il paziente all'intervento, abbiamo detto la seconda fase è quella della preanestesia, che è una fase in qualche modo non obbligatoria, nel senso che a volte si fa, a volte non si fa, o se la si fa, la si fa direttamente in sala operatoria quando il paziente arriva per l'intervento. Cioè si somministrano dei farmaci che in qualche modo hanno la funzione di preparare il paziente all'intervento. Fondamentalmente la preanestesia vuol dire somministrazione di benzodiazepine, cioè i farmaci che abbiano una funzione sedativa, soprattutto ansiolitica, per togliere lo stress e l'ansia dell'intervento al paziente, senza però abolirgli la coscienza. Poi ci possono essere delle situazioni particolari in cui io posso somministrare dei farmaci per prevenire degli effetti collaterali che io so si verificheranno in questo paziente per l'anestesia. Tipo, io so per esempio che l'anestesia comporta, questo per esempio soprattutto nei bambini, un aumento della secrezione salivare, un aumento delle secrezioni laringo, tracheo e bronchiale. Allora magari do un farmaco che mi riduce queste secrezioni. Oppure io so che questo paziente, perché me l'ha detto lui stesso, guardi, io l'altra volta dopo l'anestesia ho vomitato una giornata intera. Allora io so che quel paziente magari sarà un paziente più sensibile di altri a farmaci che danno normalmente questo effetto collaterale come gli oppioidi, e quindi ancor prima di dare gli oppioidi gli darò dei farmaci antiemetici per prevenirgli la nausea. Oppure io so che alcuni tipi di chirurgia, tipo la chirurgia sull'orecchio o la chirurgia sull'occhio, elicitano dei riflessi che porteranno il paziente ad avere nausea e vomito nel post-operatorio. Allora già da prima io gli do dei farmaci profilattici in modo da bloccarli alla sorgente l'insorgenza di questi problemi. Cos'altro? Posso già da prima pensare di dargli qualche farmaco per controllare il sistema nervoso autonomo, ma diciamo questa è uno scopo che veniva perseguito più anni passati che ora. Posso potenzialmente dargli dei farmaci analgesici già prima dell'intervento, perché il dolore lo si riesce a controllare meglio in maniera preventiva. Se io glielo blocco dall'inizio sarà poi più facile controllarlo dopo, che è uno dei motivi per cui spesso le terapie analgesiche vengono date a orari prestabiliti e funzionano meglio di quelle terapie analgesiche che vengono messe nei reparti al bisogno. Cioè, quando il paziente oramai sta crepando di dolore, gli fate il paracetamolo, no? Pur sapendo da prima che quel paziente quasi sicuramente dopo un intervento di quel tipo avrà dolore. Tanto vale, uno agisce prima, anche perché il paziente spesso quando mi chiama per il dolore, perché già ha raggiunto, diciamo, un dolore non più sopportabile, no? Quindi già partite ancora più in ritardo del normale. Molte volte, dandogli l'orario prefissato, a prescindere o meno dalla presenza di dolore, si riesce a controllarlo meglio. Amnesia, ma a questo scopo noi lo otteniamo fondamentalmente con l'ansiolisi e la sedazione con le benzodiazepine, perché le benzodiazepine sono farmaci che danno l'amnesia. E poi un ultimo eventuale scopo della preanestesia potrebbe essere quello di profilassi in pazienti che noi sappiamo essere allergici. Allora solitamente gli si fa da prima dell'intervento una preparazione a base di antistaminici e cortisonici per in qualche modo limitare o evitare l'insorgenza di reazioni allergiche che noi pensiamo possano essere possibili, perché nell'anamnesi il paziente ce ne ha parlato. Quindi fondamentalmente i farmaci utilizzati sono le benzodiazepine, gli ansiolitici, i neurolettici venivano usati prima, ora vengono usati un po' meno, a volte si dà anche un analgesico, ma Classicamente la preanestesia è quella che viene fatta in reparto, diciamo, un'ora prima dell'intervento. Difficilmente in reparto vengono somministrati o viene permesso l'utilizzo di farmaci oppioidi e narcotici per i noti effetti collaterali, per cui questi, se vengono somministrati, vengono somministrati direttamente in sala operatoria pochi minuti prima dell'intervento. E poi, per alcuni effetti specifici, si possono usare farmaci come i parasimpaticolitici, i beta bloccanti o altri farmaci specifici, come per esempio, vi ho detto precedentemente, o quelli usati nelle preparazioni antiallergiche, o per esempio gli antiemetici. Nell'ambito della preanestesia ho detto che il farmaco più importante è la benzodiazepina, che ha un'azione specifica sui recettori per l'acido gamma-aminobutirrico, per il GABA, e quindi ha degli effetti specifici di sedazione e ansiolisi che, a meno che non vengano usati dosaggi estremamente elevati, non vi portano a depressione respiratoria e cardiovascolare. Attraverso l'azione sui GABA e attraverso l'azione, simulando l'azione della glicina, le benzodiazepine hanno globalmente questi quattro scopi e per questo sono usate: sedazione e ansiolisi per un effetto sul sistema nervoso centrale, poi c'è un effetto anticonvulsivante, che è una poi delle indicazioni più importanti d'urgenza della benzodiazepina, no? Per un effetto sui circuiti motori, e in più la per un effetto sui recettori presenti nel midollo spinale, la benzodiazepina hanno anche un minimo effetto di miorilassamento che in qualche modo può aiutare poi nel corso dell'anestesia generale, come abbiamo già visto. Altri farmaci sono gli anticolinergici, questi sono i cosiddetti parasimpaticolitici, cioè sono i farmaci che vanno a bloccare l'azione del vago. Farmaco classico è l'atropina. L'atropina, quando andrete in sala operatoria, ci siete andati sul carrello dei farmaci d'anestesia, voi trovate sempre una siringa già caricata con un milligrammo di atropina, perché è il farmaco, diciamo, dell'emergenza più usato, perché ha un effetto vagolitico e fondamentalmente l'utilizzo più importante è quello di bloccare eventuali aritmie e bradicardie, cioè rallentamenti della frequenza cardiaca causati da un eccesso di tono vagale, spesso elicitato dal dolore stesso. L'atropina poi ha una serie di effetti. Midriasi, l'atropina sta in un collirio che vi dà il vostro oculista quando vi vuol visitare e vi vuol vedere la retina. Vi dà una midriasi che regredisce dopo qualche ora. Che succede? Succede che quando uscite dall'oculista non riuscite a tenere gli occhi aperti, perché non riuscite a reggere la luce, perché di fronte alla luce non c'è il riflesso di miosi, quindi le pupille rimangono dilatate e midriatiche e quindi non riuscite a reggere la luce. E questo è uno dei motivi, poi fra l'altro, la midriasi, per cui il nome scientifico dell'atropina è atropa bella donna. Bella donna perché? Perché nel Settecento le donne nobili avevano fra i vari criteri di bellezza non solo quello di apporsi i nei finti, ma anche quello di avere le pupille dilatate. Quindi si dilatavano volontariamente le pupille perché era considerato un segno di bellezza. Altro effetto dell'atropina è quello di ridurre la secrezione delle ghiandole salivari. Effetto cardiaco più importante, aumentare la frequenza cardiaca. Effetto sui muscoli lisci del tratto gastrointestinale, ridurre la motilità e ritenzione urinaria. Sono tutti effetti che imparate se pensate agli effetti opposti. Gli effetti opposti quali sono? Quando voi avete un'iperstimolazione vagale. Nell'iperstimolazione vagale che succede? Il cuore rallenta, aumenta la secrezione salivare. Vi viene spesso che cosa? La cacarella, si dice, no? Perché c'è un aumento del tono dei muscoli del tratto gastrointestinale legato a un effetto del bagno. Altro effetto dell'atropina è la broncodilatazione, laddove lo stimolo vagale vi porta a una broncocostrizione. Quindi fondamentalmente questo farmaco serve proprio per bloccare tutti gli effetti eventualmente incitati da risposte vagali e il vago, il tono vagale, per esempio un tono predominante nei giovani, è un ipertono vagale, viene spesso incitato da stimoli dolorosi o stimoli particolari, che so io, in oculistica la manipolazione degli organi della vista vi porta a riflessi vagali molto importanti, oppure che so io, interventi ginecologici sulle cisti ovariche, torsioni di cisti o quant'altro vi danno uno stimolo vagale spesso spropositato, che a volte può addirittura causare arresto cardiaco. Che se la bradicardia è troppo spinta si arriva all'arresto. Ok, fermiamoci.